www.redigio.it e la storia continua. Gli spazi della festa contadina, seconda puntata. Il terreno coltivo. Due erano i tipi fondamentali di festività che si svolgevano sul campo lavorato. Il primo interessava il terreno coltivo vero e proprio, il pascolo e di rado anche il bosco, e si esprimeva con una libera coreografia. Il secondo invece impegnava i soli sentieri ed aveva un carattere ordinato e liturgico di processione. Al primo gruppo appartenevano per lo più riti arcaici che propiziavano la fertilità della terra durante l'anno a venire. Si tenevano solitamente al cessare dell'inverno e vedevano impegnate schiere di giovani e di fanciulli mascherati con le teste animalesche fatte di cortecce d'albero o di ramoscelli flessibili intrecciati, il corpo rivestito da un folto giro di grano turco secco o da altri vegetali. Questi gruppi rumorosi e allegri percorrevano a suono di rosi strumenti, raganelle, bidoni percossi, eccetera, tutti i campi per scontra Mars, con il loro baccano infernale, e facevano contro, cioè cacciavano via Marzo, ultimo personaggio del gelido e durissimo inverno inferen, cioè un inverno inferno. Era credenza comune che il campo, dimenticato dal corteggio festoso, si sarebbe rivelato sterile durante l'anno. Inoltre, per analogia di significati, simili tipi di festa potevano casualmente assumere anche delle sfumature orgiastiche. Le donne, infatti, in quel giorno se ne stavano di solito chiuse in casa. Simile a questa festa per quanto riguarda il chiasso, ma con intendimenti soprattutto satirici, era la cerimonia del Bat Itol, cioè battere i bidoni, che puntualmente accompagnava il rito nuziale di un vedovo o di una vedova. Può essere intravista un'analogia con la precedente manifestazione, ma se si pensa che la vedovanza, fatte salve le debite eccezioni, era sterile per le donne, come l'inverno lo è per il campo. Tutto il terreno lavorato, percorso generalmente campo per campo a larghi anelli disposti in serie, rappresentava il vasto palcoscenico di queste manifestazioni. Nelle vallate montane, i declivi che si fronteggiavano erano contemporaneamente percorsi da partecipanti di tutta una comunità. La messa in scena coinvolgeva così plaghe intere, disfacendo ogni limite e imponendosi come interpretazione di una irrompente forza vitale della primavera, senza forzature o stilemi, ma che non fossero dettati dall'esultanza per l'inverno superato, dal saluto riconoscente alla bella stagione, quella che viene, dalla meraviglia sempre nuova del rinascere della natura, morta ancora nell'aspetto, ma pronta a germogliare sotto quell'eccitamento magico dell'uomo che ridestava con il suo battito assiduo le forze assopite del fiume, della foglia, del fiore, dell'erba. Faceva scontra Mars e faceva incontro. E a questo proposito, come si è detto, acquista un rilievo non equivoco la credenza che il campo dimenticato dovesse rimanere sterile. Con cura, perciò, e assieme con esultanza e timore, anche il più riposto angolo del terreno lavorato veniva battuto, di tutte le coreografie festive contadine, e questa era certamente la più vitalistica, la più libera dal punto di vista delle movenze dei partecipanti. Una seconda serie di riti festivi e cerimonie aveva ancora per teatro la campagna, ma vedeva impegnati i soliti sentieri, non lo spazio lavorato. In questo caso, i caratteri dominanti erano di tipo religioso, quando non erano dettati addirittura da precise liturgie. La coreografia era di tipo processionario, anche se meno ordinata di quella che percorreva le vie del paese o i sagrati. Beh, questo a causa del tracciato ristretto e impervio dei sentieri e mulattiere. Pertanto, lo snodarsi era più libero e aperto, con addensamenti attorno all'elemento centrale del corteggio, quando vi era il neonato, la sposa, il baldacchino, il feretro, e rarefazioni e distacchi nel resto della processione. Erano le rogazioni del mese di maggio, cerimonie dell'agro sull'agro ate a scongiurare l'insulto della tempesta, della siccità, dei parassiti. Era il procedere delle persone dalla cascina alla chiesa, limitato di numero, se battesimale, più nutrito in casa di nozze, e corale addirittura in caso di funerale. Queste manifestazioni assumevano così l'aspetto di viaggio tra la soglia e soglia, non solo materialmente, cioè la casa dei vivi, cascina, casa della comunità, la chiesa, casa dei morti, cimitero, ma anche spiritualmente. Lo stesso dicasi per le rogazioni che si definivano come un accesso alla soglia dei campi, dove l'esorcismo esprimeva il massimo delle possibilità umane esprimibili allora, per evitare danni contro cui tecnica e scienza contadina nulla potevano. Era questo un accedere alle soglie spirituali del lavoro, ai significati più nascosti e profondi dell'opera umana, avventando gesti riconosciuti e canonizzati, atti a propiziare e a ringraziare delle conferme avute. Così, mentre la chiassosa canea mascherata di fine marzo, dall'interno dello spazio lavorato, assolveva alla funzione magica liberatoria delle energie vitali, legata ad un senso ancestrale dell'essere, le processioni sui sentieri scandivano in modo più ordinato, ai margini del campo, sugli stretti tracciati che assumevano un disegno irradiante della casa e della chiesa, le grandi linee avvolgenti, la spiegazione simbolica dello stesso viaggio terreno, compiuto dall'uomo. Lo sposalizio da casa a chiesa e poi di qui alla nuova casa. Il battesimo da casa a chiesa e quindi alla casa. Il funerale da casa a chiesa e quindi e di qui poi al cimitero. Si ordinava così una tessitura logica, armoniosa, una spiegazione del mondo espressa in atti e parole, e trovava corrispondenza perfetta nell'atto religioso calibrato a misura per quel ritmo vitale, così come la certezza di sopravvivenza era espressa visivamente, fisicamente dai colpi di vanga che si susseguivano ai colpi di vanga, da spighe che succedevano a spighe, e a questo disegno mirabilmente corrispondeva il ritmo della litania, quella dei rosari. L'iterazione nell'opera si specchiava in quelle formule ripetitive degli oranti e nel canto religioso popolaresco, presente soprattutto nelle cerimonie processionali. La trama lineare del sentiero finiva poi a configurarsi come salda rete esterna tracciata attorno allo spazio del travaglio materiale ed era suggerito ad una spiegazione e comprensione avvolgente e immateriale, di un avvenimento fisico a cui era legata a filo doppio la sopravvivenza, il germogliare dei prodotti sul grembo della terra e dell'uomo nel grembo della madre. Così il rituale vitalistico del libero, del libero correre la campagna che suggeriva ed esprimeva questa realtà fisica, si aggiungeva l'obbligato percorso dei sentieri, che tutto questo spazio comprendevano e tutto inquadravano, suggerendo una possibile visione immateriale che a sua volta tutto inquadrava, tutto intellettualmente comprendeva, anche il miracolo. Veniva ricondotta così la dura legge dell'esistenza ad una regola comune che a tutti rendeva accessibile e accettabile questa spiegazione, che al fenomeno dell'esistenza stessa, pur nel mistero della sua origine, dava un senso compiuto, una spiegazione logica, quando era possibile, scandita sui ritmi del lavoro, simbolizzata dagli atti stessi, dalla fatica, del campo, beh, intravisti come una parabola leggibile. Trasparente allusione che placava la sete del sapere del contadino. E il miracolo del rigenerarsi della natura e dell'uomo non appariva più miracolo, ma una risposta attesa con totale fiducia da chi assolveva con cura e attenzioni ogni dettato della regola, processo da cui era invece escluso chi a quella regola non si sottometteva. Così, se la terra da lavorare era l'oscuro spazio del mistero e il sentiero che lo avvolgeva, la gabbia realizzata dell'uomo per contenerla, possederla, toglierla infine allo stato caotico e incerto d'inizio e farla servire alla propria sopravvivenza. Le cerimonie e i riti che si svolgevano sui sentieri, pur dettati da necessità pratiche di accesso, altro non erano se non una interpretazione globale, religiosa, uno sforzo volto a comprendere e possedere spiritualmente il significato del mistero della vita umana, al fine di garantire una ulteriore, sempre più, sopravvivenza. Un terzo tipo particolarissimo di festa può essere citato tra quelli che si svolgevano sul campo ed è la vendemmia. Questo avvenimento potrebbe essere compreso nel più vasto e comprensivo capitolo, quello dei raccolti, che vedremo in seguito, ma a differenza degli altri che trovavano il loro centro naturale di convergenza nell'aia, che è parte della casa contadina, e questo tipo si esprimeva compiutamente sul campo. Il carattere dell'operazione era soprattutto corale, come avveniva nel resto anche per gli altri raccolti. Tutti i contadini della plaga partecipavano assieme passando da proprietà a proprietà e la loro opera era costantemente accompagnata da un lieto canto. La vendemmia si configurava così come l'atto più vivo e allegro di tutta la serie di operazioni di raccolta dei prodotti della terra. www.redigio.it e la storia continua.